Radio Fly in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno presenta Cinefly, rubrica settimanale dedicata al cinema. Eccoci qui, nuovo appuntamento quindi con Cinefly, la nostra rubrica che ogni settimana dedichiamo al cinema, che realizziamo, come detto, nella sigla in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno. E questa settimana abbiamo collegato con noi Enrico Azzano, che innanzitutto andiamo a salutare, a dargli il benvenuto sulla nostra emittente. Ciao Enrico.
Ciao Stefano, ciao. Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Ok, ti sentiamo benissimo, quindi già siamo contenti.
Meno male.
Allora, tu sei direttore e cofondatore di Quinlan.it. Ci racconti cosa è Quinlan.it?
Quinlan è una bella... Il nome intanto l'abbiamo preso dall'Infernale Quinlan, che è un film...
Sì.
Forse mi sconosciuto e più, non lo so, dei cinefili molto conosciuto di West, che è uno dei nostri, diciamo, punti, tanti punti di riferimento. In realtà ci serviva un nome anni fa, nel 2013, per aprire una nuova rivista online di critica cinematografica, e alla fine non sapevo neanche ricostruirti come è saltato fuori questo Quinlan, che ci ha comunque portato abbastanza fortuna, almeno per il momento. Insomma, poi è abbastanza immediato, anche se non si capisce magari subito in Italia, in realtà poi in giro per il mondo è un nome semplice,
certo.
Siamo anche all'estero, comunque, so, Quinlan.
No, ma chi ama il cinema, insomma, sicuramente il riferimento lo capisce subito al grande film. E, senti, oltre che di questo ti occupi anche, cioè collabori con il Trento Film Festival, che insomma è uno dei festival più conosciuti e apprezzati in Italia.
Beh, dopo questo magari non lo sanno in tanti, dopo Venezia è il festival più anziano,
ecco.
Perché diciamo, per decenni in realtà è stato un festival soprattutto, anzi solo esclusivamente di alta montagna, quindi documentari,
sì,
e film su grandi sciate, grandi discese, esplorazioni. Negli ultimi anni, grazie alla direzione di Sergio Fanta, si è aperto, diciamo, una versione un po' più moderna. E niente, io sono uno dei selezionatori che, detta in parole povere, vedo film e film.
Certo.
Ma il festival è a maggio, quindi se capiterà poi a qualcuno, insomma, agli ascoltatori di passare... Ci
certo.
Sono tante cose da vedere, sempre in montagna ovviamente.
Sempre legate alla montagna, però grandi film sono passati nel corso degli anni, anche perché insomma grandi film sulla montagna ce ne sono stati e molti di questi sono passati dal vostro festival.
Sì, poi abbiamo, diciamo, è soprattutto un festival di ricerca,
sì,
e ricerca di film che tra l'altro trattano di ricerche, esplorazioni, ma anche poi di... c'è una sezione che si chiama Terre Alte, che è dedicata alla vita proprio in alta montagna in giro per il mondo, quindi poi diciamo, i confini si allargano sempre,
certo,
di più, si scoprono anche zone remote che diciamo vederle attraverso i documentari sembrano provenire da tempi passati. In realtà diciamo il festival non siamo i soli, ma come festival aiuta proprio veramente a allargare il proprio sguardo rispetto poi a tutto un discorso di globalità che sì, è più magari nel mondo occidentale e una certa parte del mondo orientale, ma poi ci sono luoghi dove fortunatamente certe cose non sono ancora arrivate, insomma.
Ecco.
Poi magari ne mancano anche altre, ma
certo,
vabbè,
certo,
discorso.
Ecco. Quindi questo per quanto riguarda alcune delle cose di cui ti occupi. Noi in questa puntata di Cinefly parleremo ovviamente di tre cose principalmente, che sono le nomination all'Oscar. Non possiamo ovviamente farne a meno perché è la cosa fresca di questi giorni, c'era molta attesa. Anzi, partiamo da queste, vai, partiamo dagli Oscar. Come è andata secondo te?
Ma guarda, io farò una cosa cattivissima, perché ti leggerò la lista dei migliori film, che sono Black Panther, che è il cinecomic, non so, penso quasi tutti abbiano visto, Black Clansman di Spike Lee, Bohemian Rhapsody, altro film che ha avuto soprattutto da noi un successo clamoroso. Fino a ieri era riuscita in sala la versione sing-along, quindi diciamo quella karaoke, che si potevano cantare le canzoni. Sì, una cosa che tra l'altro andava tantissimo al cinema negli anni 30, anche 40, con i corti della Disney. E la favorita di Lanthimos, Green Book di Farrelly, Roma di Cuarón, altro film di cui si è discusso tantissimo, A Star is Born, inizia una versione questa volta diretta da Bradley Cooper con Lady Gaga, sì. E Vice di Adam McKay. Ora però la cosa cattiva è che io qua mi sono preparato una listina dei migliori film candidati all'Oscar nel lontanissimo 1976. E i film erano Qualcuno volò sul nido del cuculo, Barry Lyndon, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Lo squalo, Nashville.
Mamma mia!
Ecco. Ora, volendo potremmo anche finirla qui. Sei
impietoso però, sei impietoso.
E ci sentiamo il prossimo anno, al prossimo giro. No, diciamo che aumenta il numero dei film candidati, perché adesso poi arrivano appunto 8, 9, non mi ricordo se sono mai arrivati a 10, forse no, ma poi io tra l'altro resetto di anno in anno, devo rivedermi le liste perché non mi ricordo mai chi ha vinto l'anno prima, se non in casi particolari. Mi ricordo solo che 2 anni fa ha vinto, ma non ha vinto La La Land, a vantaggio poi di Moonlight in quella serata strana e con quella gaffa, proprio adesso non mi ricordo quasi niente. Ecco, però a confrontare questa lista allargata di film con l'annata del 76, di un decennio tra l'altro iperpolitico, iperpoliticizzato.
Però sei andato a cercare anche, insomma, un'annata con film assolutamente importante. Ogni stagione ha i suoi frutti.
Sì. Diciamo che tutto il decennio è così. Il decennio sì. È più o meno così. Sì. Il 76 è quello più clamoroso, ma gli altri anni sono, diciamo, su questa linea. A voler essere generosi nei confronti di queste nomination, magari che ci sono film a parer mio molto interessanti come Roma, come Vice, sicuramente anche La Favorita, e non sono un fan sfegatato di Lanthimos o Lanthimos, che dir si voglia, però La Favorita è un film indubbiamente di valore. E c'è un'apertura che va benissimo a un certo tipo di film come il cinecomic. Io discuterei sul perché Black Panther sì e tutti gli altri prima no. Qua tra l'altro, diciamo, collegamenti che si possono fare. Nel 76 era candidato Lo squalo, che se vogliamo era un blockbuster, come può essere un blockbuster Black Panther, e che se vogliamo era visto, diciamo, storcendo un po' il naso al tempo, e come si può storcere un po' il naso oggi per i cinecomic, che io tra l'altro amo molto, quindi insomma sono volendo anche di parte positiva. E solo che la distanza tra Lo squalo e Black Panther è evidente, e Lo squalo aveva un discorso cinematografico dietro notevolissimo, la creazione della suspense attraverso in realtà la messa in scena senza mostrare. Black Panther ha dalla sua tantissimi soldi e poi un, diciamo, un traino del politicamente corretto che negli ultimi tempi ci ha preso un po' la mano, ecco. Diciamo che il politicamente corretto forse ha iniziato un po' troppo a sovrastare poi quella che è la qualità cinematografica, il discorso che si può fare anche per altri film, sì. E più, diciamo, che per la questione della ricezione del pubblico, o meglio, la ricezione del pubblico sicuramente, ma in un'ottica politica. A questo punto preferivo l'impegno molto più politico, dichiarato, battagliero del cinema degli anni 70, piuttosto che questa Hollywood un po' troppo attenta al vento che tira. Questo era per rovinare le uova nel paniere, ho voluto fare il cattivo, no? non lo farò mai più, quindi no, non ti leggerò la lista del 74, del 77 via, perché è abbastanza avvilente.
Ho capito. Senti, quindi niente per il film dell'anno, che è Bohemian Rhapsody, che insomma è stato al botteghino almeno.
Ma sulle, guarda, io non saprei francamente dirti chi può vincere. Riguardando la lista potremmo dire che da una parte abbiamo un cinema più impegnato, più complesso, come Roma, come La Favorita, come Vice, ma da un certo punto di vista anche il film di Spike Lee, che sì, è indubbiamente ridanciano, ma affronta temi in un certo modo, con un certo piglio. C'è una sequenza bellissima con Harry Belafonte, poi c'è una ripresa finale di immagini reali che è tremenda, che ti lascia dentro un dolore infinito. E poi ci sono cose più appunto spettacolari che sì, hanno avuto enorme successo. Io, ecco, parto dal presupposto che gli Oscar poi sono un gioco per noi.
Assolutamente sì, è vero.
Valgono quel che valgono, sappiamo tutti che ha vinto tanti Oscar Shakespeare in Love, quindi quello ha azzerato qualsiasi considerazione possibile sulla, diciamo, sul reale apporto degli Oscar alla, alla qualità. E, però ecco, no, non lo so, se la scelta sarà, diciamo, squisitamente politica, forse a questo punto la gara potrebbe ridursi a, a due o tre titoli. In questo ci metto anche Roma per la questione messicana. Se per qualità i primi che abbiamo detto, se per successo strepitoso e se i giurati la prendono da un punto, dal punto di vista emotivo, allora forse è Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, certo. Sulla regia, certo, insomma, Cuarón ha fatto una grande prova di regia, e insomma di questo ne abbiamo parlato anche durante l'anno, già dalla sua uscita, dai suoi premi e quant'altro. Senti, invece, concentrandoci su quello che esce al cinema questa settimana, cosa c'è da segnalare?
Ma allora, c'è da dire che questa settimana è inevitabilmente segnata non solo per le uscite cinematografiche dal Giorno della Memoria, esatto, quindi anche esatto. In sala ci sono, tra l'altro torniamo a Spielberg dal giro che abbiamo fatto nel 76, Lo Squalo, candidato ma non vincente, torniamo a Schindler's List, che poi è il film che ha finalmente consegnato a Spielberg il tanto agognato Oscar, e anche qui ci sarebbe da aprire una grande parentesi sul perché un regista che ha fatto prima film in realtà più convincenti, più compatti registicamente, molto più sorprendenti come immaginario, sia stato premiato proprio per un film come Schindler's List. Detto questo, anche sicuramente da rivedere su grande schermo, un'ottima opportunità. Io sono un fan dei film che riescono in sala, perché poi molti di noi, io stesso, anche tanti altri, i film magari li vediamo in televisione e sì, li apprezziamo, ma al cinema è un'altra,
un'altra cosa,
indubbiamente un'altra cosa. Ora, Schindler's List, per chi non l'ha visto e chi lo vuole rivedere, è una bella opportunità. E sul tema Giorno della Memoria escono anche L'Uomo dal Cuore di Ferro, lo dico, non voglio essere cattivo, ma da saltare a pie pari, e un documentario che non ho visto, che è Bambini di Rustam Maur 209, e sulla carta potrebbe essere interessante, non ho idea in quante sale possa uscire, che poi il problema è un po' anche quello. Un altro film ancora meno visibile è The Dead Nation di Radu Giud, un bel film anche sulla Romania, tutto un periodo storico che arriva fino alla Seconda Guerra Mondiale degli anni 30, questo ve lo consiglierei caldamente, ma non, ad oggi non so in quante sale in realtà uscirà. E poi passiamo a cose, diciamo, più tra virgolette normali, che escono indipendentemente dal periodo, dalla giornata. Allora, sicuramente che ci ricollegano agli Oscar, e La Favorita di Lanthimos, che appunto è un dei film che concorre non solo come miglior film ma anche come miglior regia. Tra l'altro è più interessante la cinquina delle migliori regie rispetto alla cinquina dei migliori film, diciamo è più compatta qualitativamente.
Ecco.
E poi esce Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, che è appunto il regista che ha sottratto a sorpresa a La La Land l'Oscar per il miglior film con Moonlight, che è la sua opera seconda. Qui siamo più o meno sullo stesso andazzo, quindi se piace, se è piaciuto questo e piacerà anche quest'altro, per me è un tipo di cinema troppo, diciamo, leccato e un po' troppo a tema, non mi convince molto, preferisco altro, piuttosto ecco, preferisco la precisione, la messa in scena arzigogolata, l'invenzione di Lanthimos e anche la sirenia, piuttosto che il melodramma in realtà coloratissimo, troppo precisione di Jenkins. Però questi sono due film, per chi soprattutto vuole avere uno sguardo sui nomi più caldi degli ultimi anni, anche sulla corsa agli Oscar, sicuramente da vedere. Per il grande pubblico esce invece Creed 2, che è io ho perso il conto, l'ennesimo capitolo, qui lo spin-off della saga di Rocky Balboa, e con ormai uno stallone
incredibile, comunque incredibile che la soglia degli 80 no, ritorni nel ring.
No, lui è straordinario, ma in realtà di quella generazione sono straordinari tutti, perché è risaltato fuori Lundgren, d'altronde era forse inevitabile, insomma, riprendere Lundgren, quindi insomma il russo cattivissimo, ma altri attori come Schwarzenegger stesso, c'ha ormai una certa età e si regge ancora fisicamente, anzi lui è persino migliorato, mentre Stallone in realtà è sempre stato comunque più bravo, nonostante magari incredibili scivoloni e nonostante il fatto di essere un po' sottovalutato. Indubbiamente la sua maschera dello Stallone italiano, il pugile di Filadelfia, eccetera, eccetera, funziona ancora oggi, è intergenerazionale. I Creed 2, come Creed 1, si regge in realtà su di lui, al di là di tutte, al di là, certo, insomma, del protagonista bravo, grosso, super palestrato, ottimo attore, però la verità è che uno poi va in sala e gli occhi ce li ha per Stallone, vuole sentire quella musichetta, vuole riprovare quelle emozioni e poi dopo torna a casa e si rivede probabilmente Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 e via così. E via, mi pare che siano fatti 6, io ho perso,
anch'io ho perso il conto. Non so.
C'era un Balboa, tra l'altro è bellissimo perché in realtà Creed 2, cioè fa finta che alcune cose non siano in realtà accadute, alcuni film insomma siamo passati così e quindi sta tutto il discorso che c'era in Rocky Balboa del decadimento fisico ormai della vecchiaia che arrivava, quindi la morte che era lì prima o poi, invece ormai è stato ben passato, quindi
ormai eterno,
pure invecchiato è ringiovanito, sì ormai
eterno, ormai eterno sì.
con tutti, esatto. E niente, poi ci sono in realtà, ti cito gli ultimi tre film che proprio ho saltato accuratamente, che sono tre commedie, non che ci abbia con le commedie, ma queste davvero mi sembravano buttate nel calderone, che sono Compromessi sposi di Francesco Michichè, tra l'altro su Quinlan l'abbiamo, leggevo prima la recensione, letteralmente massacrato, e non con cattiveria, diciamo, massacrato criticamente parlando, e Ricomincio da me di Peter Segal, il mio capolavoro di Gaston Duprat, ma di questi film, a parte aver letto la recensione, non so dirti altro, mi sembrano tra l'altro film destinati un po' ecco a essere sacrificati sull'altare di altri titoli, finché incasseranno, immagino, al di là di Schindler List, saranno appunto La favorita, Se la strada, certo, potesse, certo, parlare, e indubbiamente Creed 2, ecco che è il titolo un po' più forte,
sì. Ok, va bene, quindi questo per quanto riguarda le uscite in sala. Abbiamo parlato anche dei film che escono in occasione della giornata della memoria, che è il 27, che è domenica, e niente, noi ti ringraziamo allora e appuntamento ad una prossima occasione, sempre con il nostro Cinefly, e buon lavoro,
grazie, ovviamente. A voi, buon cinema, grazie,
ciao, grazie. Ciao.